Da un certo punto di vista, la Luna non è altro che la cicatrice di una gigantesca collisione cosmica.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi continuiamo a parlare della Luna, di quell'oggetto che accompagna l'umanità da sempre, che ha ispirato poeti, calendari, religioni, navigatori, missioni spaziali. Quando la guardiamo, ci viene spontaneo pensare che sia sempre stata lì, come se la Terra fosse nata già insieme al suo satellite. In realtà, scientificamente, comprendere l'origine della Luna è stata un'operazione sorprendentemente difficile. Qualunque teoria, infatti, doveva riuscire a spiegare contemporaneamente tantissime osservazioni diverse. Per esempio, perché la Luna è così grande rispetto alla Terra? Nessun altro pianeta roccioso del nostro sistema possiede un satellite tanto massiccio in proporzione alle proprie dimensioni. Perché la sua composizione chimica è così simile a quella terrestre, tranne per il ferro, che invece è molto, molto meno di quello che dovrebbe essere. Per anni, gli astronomi provarono a rispondere con idee completamente diverse. La prima era probabilmente la più intuitiva. Molto semplice, Terra e Luna sarebbero nate insieme dallo stesso disco di gas e polveri che circondava il giovane Sole. Due fratelli cresciuti nella stessa famiglia. Idea ragionevole, spiegava perché i due corpi avessero composizioni simili, ma restava il problema del ferro. E dove è finito il ferro della Luna? Così arrivò una seconda ipotesi. Forse la Luna era nata altrove. Magari era un piccolo pianeta vagante che, passando vicino alla Terra, era stato catturato dalla sua gravità. Anche questa sembrava un'idea affascinante. Dopotutto sappiamo che molti pianeti catturano piccoli asteroidi. Il problema è che catturare un corpo grande come la Luna è enormemente più difficile. Sarebbe dovuta arrivare con una velocità esatta, ad un angolo esatto, a una distanza precisissima, perché altrimenti sarebbe o precipitata sulla Terra o passata oltre senza essere attratta dal suo campo gravitazionale. Ok, una cosa difficile, ma non del tutto impossibile se non fosse per quel perenne problema della composizione chimica. Va bene, ma quindi da qualche altra parte fuori dal nostro sistema solare si è generato un pianeta roccioso di quelle dimensioni là con una composizione chimica praticamente identica a quella della Terra, tranne il ferro che è arrivato a quella velocità, a quell'angolo. Le cose, se le sommiamo, iniziano a rendere l'idea sempre meno probabile. Tanto che anche questa teoria poco alla volta viene abbandonata. La terza ipotesi era forse la più suggestiva di tutte. Alla fine dell'Ottocento, il grande astronomo George Darwin, figlio di Charles Darwin, fra parentesi, propose che la giovane Terra, nelle fasi iniziali del suo sviluppo, quando era ancora una massa di materiale fuso incandescente, ruotasse tanto velocemente da espellere una parte del proprio materiale. Per forza centrifuga, sostanzialmente. Quella massa di materiale, finito in orbita, avrebbe alla fine formato la Luna. L'idea piacque moltissimo. Per anni, qualcuno arrivò persino a suggerire che il gigantesco bacino dell'Oceano Pacifico fosse la cicatrice lasciata da quel distacco. Oggi sappiamo che non è così. Tanto per dire, il Pacifico è molto più giovane della Luna, ma la dinamica orbitante necessaria per espellere una massa tanto grande, secondo nuovi calcoli più accurati, sarebbe stata fisicamente impossibile. La Terra non ruotava tanto rapidamente. Certo, questa ipotesi poteva spiegare la composizione chimica, ma diversa nel ferro, perché la Terra, nella sua rotazione, avrebbe espulso solo una porzione esterna del suo materiale, quindi composizione chimica molto simile ma non identica, perché il ferro pesante probabilmente si era concentrato nel nucleo della Terra. Insomma, tre ipotesi sul piatto, ognuna delle quali risolveva solo un pezzetto del problema. Finché negli anni 70 iniziò a prendere forma un'idea completamente diversa e anche molto più spettacolare. Immaginiamo di tornare indietro nel tempo di circa un 4 miliardi e mezzo di anni. Il sistema solare è ancora un luogo caotico. I pianeti non hanno raggiunto la loro forma definitiva. Ovunque orbitano enormi protopianeti che continuano a scontrarsi fra loro. Fra questi ce n'è uno grande più o meno come Marte. Gli astronomi lo hanno chiamato Theia. Secondo questa nuova idea, a un certo punto Theia avrebbe incrociato l'orbita di una giovanissima Terra. Non è uno scontro frontale, un impatto perfettamente frontale avrebbe distrutto entrambi i corpi. L'urto avviene di sbieco, ma è sufficiente a vaporizzare enormi quantità di roccia. Per qualche tempo, la Terra diventa un oceano di magma per l'energia rilasciata nello scontro. Intorno al nostro pianeta si forma un gigantesco anello di detriti incandescenti. E sarà da quell'anello che, poco alla volta, nascerà la Luna. È un'ipotesi quasi cinematografica, ma la cosa straordinaria è che spiega moltissime osservazioni contemporaneamente. Le rocce riportate sulla Terra dagli astronauti delle missioni Apollo hanno mostrato che la composizione della Luna è incredibilmente simile a quella del mantello terrestre. Esattamente quello che ci aspetteremmo se gran parte del materiale provenisse proprio dal mantello di una giovane Terra dopo un urto di sbieco. Allo stesso tempo, la relativa scarsità di ferro si spiega, come nell'ipotesi di George Darwin, proprio perché l'impatto avrebbe coinvolto solo il mantello e non il nucleo metallico del pianeta. A finire in orbita furono dunque soprattutto gli strati più esterni, ricchi di rocce e poveri di metallo. Naturalmente, il dibattito non è del tutto concluso. Gli scienziati discutono ancora su quanto materiale provenisse davvero da Theia e quanto dalla Terra. Nuove simulazioni al computer continuano a perfezionare questo scenario. Ma oggi l'ipotesi del grande impatto è di gran lunga l'ipotesi che spiega meglio l'insieme delle prove disponibili. Ed è oltretutto la teoria più incredibile e affascinante. Ogni volta che guardiamo la Luna, secondo questa teoria staremmo osservando il risultato di una delle collisioni più violente della storia del Sistema Solare. Un evento durato forse poche tragiche ore, le cui conseguenze però continuano fino ad oggi. Perché da quella collisione non è nata solo la Luna lì nel cielo a ispirare i poeti. Sono nate le maree. Le maree che hanno rallentato la Terra e che in un certo senso hanno contribuito a costruire il pianeta sul quale viviamo. Ancora oggi, un impatto avvenuto 4 miliardi di anni fa continua a determinare la durata delle nostre giornate, i cicli riproduttivi delle specie, ad attrarre i nostri sguardi e a illuminare le nostre notti. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. E se vi piace Wake Up Pills, vi ricordo di seguire il nostro podcast per restare sempre aggiornati sulle nuove pillole in uscita, lasciarci qualche commento o, se volete, una recensione e iscrivervi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up, wake up, wake up. Wake up Pills.